Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Katamari Damacy.
Oh, finalmente parliamo di Katamari, un franchise molto molto bello che noi non abbiamo conosciuto tramite questo titolo perché effettivamente non è mai uscito in Italia, è uscito successivamente con la versione reroll. Noi l'abbiamo conosciuto su Xbox 60 se non mi ricordo male, e però siamo qua ad affrontarlo come capostipite della serie. Ma prima di farlo ringraziamo i nostri mecenate, chi ci aiuta supportandoci tramite le birre sulla piattaforma Ko-fi, che si chiama Ko-fi in realtà per i caffè, ma noi le abbiamo chiamate birre perché ci piace molto molto di più. Ringraziamo i nostri, eccoci qui con l'elenco aggiornato visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Naf, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Easy Mode, Ark, Coach, Hersmith, Sukhoi 47, Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Battlelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard, Enormal Mod, Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan e Zazzi, e l'Hard Mod Cry King, a cui è dedicata la puntata di DQD insieme ai nostri normal mod. Andate su enciclopediadeivideogiochi.it per saperne di più e ubriacateci di birre come hanno fatto tutti quanti questi ragazzi.
E di conseguenza venite a cantare con noi le gesta dei vari videogiochi che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi, lasciandoci un bel vocale, la vostra voce, la vostra esperienza personale, che poi verrà aggiunta negli episodi già usciti. Quindi potete aiutare tantissimo ad espandere ancora di più non solo gli episodi futuri consigliandoli, ma ampliando gli episodi già presenti nel già copioso archivio di questa enciclopedia sempre sempre più grande e sempre più piena di post-it, di postille, di aggiunte, proprio come una bella enciclopedia sfruttata, non solo messa sullo scaffale per da ammirare, ma usufruita, molto letta. E quindi dateci una mano andando su enciclopediadevideogiochi.it.
Ecco, stavo parlando di esperienza personale e tirando fuori quella che è la pagina Wikipedia di Katamari, ho scoperto che c'è We Love Katamari, che è il primo che abbiamo giocato su PlayStation 2, uscito un anno dopo, e poi abbiamo giocato anche su Xbox 360 con Beautiful Katamari. È una serie che si è fatta sentire nel corso degli anni, è uscito Reroll Plus da pochissimo nel 2023, siamo lì, e quindi è fighissima questa serie, è un concetto unico. E questo episodio è anche, a noi dell'enciclopedia dei videogiochi ci piace parlare di classici del passato, ci piace parlare di giochi più moderni, giochi di nicchia, veramente non abbiamo barriere, e con Katamari mi sento proprio di tirar fuori qualcosa di unico. Ecco,
Katamari per la mia esperienza è un gioco molto particolare, perché l'ho scoperto durante gli anni dell'università, gli anni stressanti degli esami, dello studio, l'interrotto. Katamari è stato il mio compagno di viaggi, il mio compagno di studi per alcuni anni, lasciandomi perdere la tensione per qualche ora, concentrandomi e rilassandomi più che concentrandomi sul gameplay, con le sue musiche, come ascolteremo e come vedremo. Questo gioco è sì impegnativo, ma è più un viaggio quasi zen all'interno dello strampato mondo di Katamari Damacy. È un gioco a cui sono estremamente affezionato, infatti ci ho giocato per la PlayStation 2 e poi ho recuperato anche i titoli successivi con cui ho giocato con Ace, e quindi abbiamo portato avanti questa nostra passione anche per la versione PSP che avevo recuperato. Quindi è un gioco che quando ho possibilità, ancora adesso ce l'ho installato, comunque ho il gioco a portata di mano proprio per distendermi quando ho i nervi a fior di pelle. È proprio un gioco fatto per me.
E a proposito di inclusività, il gioco Katamari Damacy è riuscito in versione reroll, lo trovate su Steam, quindi è bello poterlo giocare anche su PC. È però molto difficile da giocare su PC se avete tastiera, quindi mi raccomando, controller sempre, perché questo gioco fa della sua esperienza con il controller, l'utilizzo dei comandi, veramente unico e irripetibile.
E adesso indossiamo tutti i nostri abiti più stravaganti e strampalati e tuffiamoci nel mondo di Katamari. Prima però ascoltiamo una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Katamari Damacy, un gioco del 2004 sviluppato e pubblicato da Namco, ed è uscito per PlayStation 2, sistemi Windows, Switch, PlayStation 4 e Xbox One, oltre ai già citati giochi per PlayStation Portable e Xbox 360. Ed è un puzzle action con un'inventiva molto particolare, molto innovativa, a partire proprio dal suo sviluppatore, che non ha avuto affatto vita facile, perché chi conosce il gioco, è un gioco molto atipico, molto strano, che quindi è molto particolare, che abbia avuto il successo che ha avuto e sta avendo, ed è da ringraziare proprio il suo creatore, che a forza di spallate, come vedremo, è riuscito a intrufolarsi e a far passare la sua idea ai piani alti di Namco, che gli hanno dato fiducia. Questo sviluppatore è Keita Takahashi.
Che si tratta però non tanto di uno sviluppatore, un programmatore, ma di un artista. È una cosa molto particolare che l'idea parta da un artista. In questo caso lui è uno che ha perseguito la carriera da scultore per poi decidere di andare oltre quella che era la scultura, perché l'idea iniziale sua era, non voleva fare qualcosa di statico, voleva fare qualcosa di utile, che non finisse dentro un museo solo per essere guardata, ma che diventi qualcosa di utile, di utilizzabile. E quindi in quel momento si lega molto di più al videogioco, e quindi già solo questo come concetto rende il videogioco diverso da tutte quante le altre arti, no? Il fatto che puoi interagirci. La sua carriera inizia in Namco e viene assunto come artista, e all'inizio si mette a lavorare a un concept di Action Drive, un gioco ispirato a Crazy Taxi, però il cui concept non era portare in giro persone, ma era distruggere l'ambiente. È qui che partono le prime idee, perché qui creerà il design dei protagonisti di Katamari Damacy, e il concetto di Action Drive è già molto fuori dagli schemi, molto fuori dagli schemi, perché lui è un artista, quindi crea in maniera completamente diversa da tutti quanti gli altri possibili developer. L'idea è quella di questo principe che deve salvare la regina, quindi sua mamma, la regina del cosmo, e per farlo si serve delle persone guidandole letteralmente, quindi ci mette sopra, visto che lui è molto piccolino, mette un volante sulla testa di queste persone e in questo caso può guidarle in giro per lo schema. Molto molto strano come concept. Purtroppo però Action Drive non avrà un futuro, ma Namco stessa gli dirà i concept dei personaggi personaggi è figo, tienli perché magari viene fuori un'altra idea dove puoi utilizzarli.
E nel concept design dei personaggi di Katamari Damacy vediamo già, c'è già l'idea della testa a martello, che è famosissima appunto del re del cosmo, della moglie e del principe, proprio perché in Action Drive per poter inserire il volante all'interno delle persone dovevamo anche fermarle, dovevamo farlo appunto abbattendole con attestate, quindi ha la testa a forma di martello, proprio per questo motivo. Il design è piaciuto e quindi è rimasto proprio quello. Successive ispirazioni però hanno dato là a quello che è anche l'idea del gameplay per Takahashi. Questo l'ho visto da Densen, che era un prototipo mostrato da Sony di un gioco poi alla fine mai portato avanti, dove si faceva vedere, si enfatizzava molto nello spostarsi attraverso il mondo di gioco, i vari livelli di gioco, in maniera non lineare, con della creatività, con delle zip particolari, quindi un approccio differente e molto creativo, cosa che ovviamente ha colpito molto Takahashi, e quindi si è portato dietro questo piccolo pezzo di ispirazione. L'altra, e in questo caso è stato molto più preponderante nel gioco, è da un gioco scolastico degli istituti, delle scuole giapponesi, si chiama Toma Korogashi, ed è un gioco dove gli studenti devono spingere questi palloni enormi all'interno di una porta. Sembra un gioco alla Mai Dire Banzai, in realtà era un gioco tipico delle scolaresche giapponesi, e proprio questo darà il via, la scintilla al gameplay proprio di Katamari Damacy, dove noi spingiamo appunto questa palla molto più grande di noi e dobbiamo raccogliere, facendo attaccare a questa palla, tutti gli elementi di gioco che via via incontreremo. È un'idea fuori di testa da mettere, da concepire per un gioco, ma proprio questa idea, questo sviluppo che comincia da parte sua, comincia a ottenere anche i primi consensi da parte dei colleghi. Ricordiamo che lui era del dipartimento artistico, quindi pian piano riesce a farsi strada tra i colleghi, che cominciano anche a consigliargli di proporre l'idea ai piani alti. Cosa che però non è ancora fattibile, viene ancora considerato un esercizio di stile più di un gioco da profitto effettivo e vero e proprio. E allora decide, consigliato dagli stessi colleghi, di fare affidamento su un piccolo team di 10 studenti, perché Namco al tempo aveva la sua scuola interna, si chiamava Namco Digital Hollywood Game Laboratory, un nome lunghissimo e da scioglilingua, dove dei nuovi developer facevano scuola, e con la scusa di fare la scuola potevano anche dare il loro contributo alla stessa Namco, una specie di training camp interno dove insegnavano ma reclutavano anche i prospetti più appetibili. Si inserisce Takahashi in questa scuola, si fa aiutare e quindi prende effettivamente anche forma dal punto di vista del modello digitale, il 3D, ed è proprio quello un elemento che porterà sempre di più allo sviluppo, all'evoluzione della sua idea per il prodotto che poi riuscirà a portare ai piani alti. Però il percorso non sarà facile, perché come obiettivo, per le proprietà proprio grafiche del tempo, l'obiettivo è quello di far sviluppare il gioco per la PlayStation 2, che però non aveva ancora un dev kit adeguato, era molto ostico, era molto difficile, e quindi inizialmente per poter proporre il progetto viene usato il kit per il GameCube, quindi c'è questa versione demo fatta per essere presentata, per farsi dare i fondi, per darsi dare l'ok, però il vero obiettivo rimarrà poi quello per la PlayStation 2. Alla fine ce la fanno, riescono a presentare il prodotto a Namco, che finalmente è convinta del progetto, quindi ci sono le migliorie grafiche e del gameplay apposite per poter cominciare l'effettivo sviluppo ufficiale da parte di Namco. Però gli mette una clausola: non possono farlo da soli, ma vanno a fare con un team esterno, che è la Now Production.
È molto interessante lo sviluppo di questo titolo, anche perché siamo nel 2003-2004, anni in cui escono tantissimi sequel e sì franchise nuovi, ma veramente di meno rispetto a quelli che sono titoli sequel di altro. Esce Halo 2, esce Half-Life 2, esce San Andreas, veramente tanti, esce Spirito Guerriero, penso Persia, vabbè, quello è un po' peggio rispetto all'originale, potremmo dire, ma ad esempio esce Metal Gear Solid 3, quindi tutti grandi titoli che si basano su quelli che erano i primi giochi 3D, o comunque i primi giochi 3D maturi. Prey da un certo punto di vista. Quindi la voglia di fare qualcosa su PlayStation 2 c'è, ma di fare qualcosa di completamente diverso. Il designer, in questo caso artista, è facilitato dal pensare fuori dalla scatola rispetto al panorama dei videogiochi, e Namco vede che l'idea è sempre più interessante, soprattutto per lanciare un gioco completamente diverso da quelli che erano i franchise del tempo. Perché sì, ci sono chi sviluppa Tekken, chi sviluppa tanto altro, ma c'è un supporto particolare da parte di Toru Iwatani, che è il creatore di Pac-Man, che vede in Katamari quasi un successore o comunque lo stesso tipo di divertimento che c'è nel suo grande classico.
E divertimento è uno dei quattro punti focali che si predilige, che si prefigge questo team di sviluppo. Infatti, oltre al divertimento, c'è l'innovazione, la facilità di apprendimento e ovviamente una nota di umorismo. Quindi questi sono elementi che vengono poi rispecchiati fedelmente nel primo gioco e sono un perno su cui fa leva il successo di Katamari Damacy. Quindi sono quattro punti molto semplici che non hanno fronzoli, anche perché il team sì è stato messo in carica, è stato approvato da Namco il progetto, però ovviamente non può dargli un budget da gioco AAA, e infatti gli viene dato un budget abbastanza risicato per il mondo dei videogiochi. Parliamo di circa $800,000, che però è un decimo rispetto a degli altri titoli più blasonati della stessa Namco, ad esempio Ridge Racer o Soul Calibur, dei titoli di punta. Quindi Katamari Damacy si avvia alla progettazione, al suo sviluppo non nelle migliori condizioni, però grazie proprio a questi brevi e semplici concetti viene costruito l'ambiente di gioco. Io oltre al divertimento trovo molto importante la facilità di apprendimento. È un'idea che va molto al di fuori del gioco standard dell'epoca, e quindi di conseguenza c'era il rischio che potesse essere anche di difficile comprensione, i comandi diversi rispetto al solito e anche l'obiettivo di gioco, il concetto stesso di rotolare la palla e tirar su gli elementi del gioco, gli elementi del mondo, concettualmente molto astratto ma da convertire in un gameplay magari anche troppo macchinoso a volte. E quindi questo punto, la facilità di apprendimento, è stato veramente importante. Sono contento che si siano concentrati su questo, perché altrimenti, come magari succede in giochi molto più complicati dove si perde tanto tempo a imparare come si gioca, questa immediatezza nel prendere il controller e con pochi tasti e con pochi col primo tutorial, insomma con pochi comandi, avere già una confidenza nel gameplay, l'ho trovato anche in sinergia con lo stesso divertimento e lo stesso rilassamento che, come detto, mi accompagnava durante l'università.
L'idea iniziale di Takahashi gli salta fuori nel momento in cui è all'esterno, vede un oggetto rotondo girare molto velocemente, gli viene questa idea di un oggetto che ingloba altri oggetti e man mano diventa più grande. Un concetto molto molto semplice, ed è la meccanica di base su cui tutto quanto ruota intorno. Namco stessa chiederà a lui di inserire tante cose all'interno del gioco che, ispirate da questa meccanica principale, lui proverà a metterle all'interno, ma non sarà possibile poi metterle nella release finale, come ad esempio il fatto che il Katamari poteva rimpicciolirsi nel momento in cui perdiamo troppa energia, sbattiamo contro troppe cose, ad esempio il fatto che volevano inserire un versus mod e tanto altro. Veramente le feature si sprecano, ma queste verranno poi incluse nei seguiti, già a partire da We Love Katamari l'anno successivo, dopo il grande successo di questa sleeper hit, come viene chiamata. È tutta una questione di soldi, fondamentalmente le feature ci sono e possono essere implementate molto facilmente. Il gioco originale ha molte meno feature rispetto al solito, però devo dire che rimane comunque divertente, perché la meccanica di base è divertente, che è il risultato perfetto dei quattro punti focali di cui parlava Yuga.
Altro elemento fondamentale della storia dei giochi di Katamari, e quindi nel primo gioco ovviamente non poteva partire con un passo falso, è la colonna sonora, la musica, che vincerà la Soundtrack of the Year 2004, perché con il suo stile molto vario, molto ispirato, e che si legano molto bene alle varie ambientazioni di gioco, ai vari livelli che andiamo a affrontare, ed è davvero una musica molto varia. Si passa da vari generi, dal jazz, dal reggae, dal rock, ci sono tanti mix, ovviamente dalla pop giapponese, ci sono tantissimi elementi che sono stati inseriti come ispirazione per tante musiche. E addirittura il compositore, che è Yu Miyake, è famoso questo aneddoto dove lui, nel processo processo creativo dello sviluppo della colonna sonora di Katamari Damacy girava sempre con un registratore con delle cuffiette per gli studi di Namco, canticchiando le canzoni che gli venivano in mente proprio per campionare, per registrare le proprie idee. Questo lo possiamo sentire proprio all'inizio, nella presentazione iniziale, ancora prima di premere per la prima volta Start, all'interno del gioco, dove la prima cosa che sentiamo è proprio il canticchiare di Miyake della prima volta in cui ebbe l'idea del tema iconico di Katamari Damacy.
Questa colonna sonora è frutto proprio del fatto che è stata data piena libertà creativa al compositore, quindi si sono fidati e hanno avuto ragione in questo caso. Molto bello il fatto che questa enfasi sulla creatività ce l'abbiamo anche da un punto di vista marketing, cosa molto interessante, perché il gioco è arrivato con un budget risicato a essere pubblicato in Giappone, è un buon successo, vende le sue copie, non è ancora il successo che sarà in seguito, ma non c'era la voglia iniziale di esportarlo in Occidente. Ci sarà però un showcase e quindi la voglia di esportarlo quasi per passaparola sul suolo americano arriva, EA si occupa dell'esportazione, della campagna marketing, che è una campagna molto divertente anche quella, e poi appunto i sequel e le varie conversioni che arriveranno di lì in seguito. Molto interessante, perché a quel punto in un certo senso vedono i soldi arrivare, perché il gioco è dal punto di vista idea un gioco che venderà sicuramente, un gioco che tra l'altro si collega a un pubblico molto più ampio rispetto ai giochi che andavano di moda al tempo, perché come vi ho descritto prima si parla di tanti seguiti, quindi hai bisogno di aver giocato magari ai giochi precedenti, ma si tratta di giochi molto più per ragazzi adulti più che per ragazzini e anche bambini da un certo punto di vista, e dall'altra parte anche per giocatori molto più anziani, visto che è un gioco facile da apprendere e che si basa sulla non violenza, cosa che nel 2004-2003, è proprio il periodo in cui la violenza nei videogiochi è molto molto presente, questo va in controtendenza e quindi risponde a una nicchia di mercato che deve essere ancora riempita.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
La trama di Katamari Damacy ovviamente non poteva avere alcun senso. Infatti ci viene spiegato all'inizio questa cosa: il re di tutto il cosmo, che è questo tizio enorme, ovviamente con la testa a martello, molto eccentrico, estremamente eccentrico, in un impeto di sbadataggine, mezzo inebriato, insomma, dei suoi attacchi di egocentrismo, distrugge tutte le stelle del cosmo, fa un disastro che nei film catastrofici della Marvel sarebbe stato una saga narrativa incredibile. In questo caso il re del cosmo fa spallucce e dice: vabbè, ho combinato il guaio, adesso sarai tu mio piccolo principe alto solamente 5 centimetri, ti do questo compito, ricostruisci l'intero cosmo e per farlo ti do questo.
In effetti ha qualcosina di Galactus personaggio.
E per farlo ti lascio questa pallina, il Katamari, che ti permette di rollare, appunto, come nel gameplay, tutti gli elementi di gioco per diventare sempre più grande e ad andare a formare i vari pianeti e le stelle del cosmo che io ho sbadatamente distrutto. Quindi questo è il concetto fondamentale del gioco, molto semplice, molto assurdo, ma che spiega molto bene in realtà quello che c'è da fare. Noi dobbiamo rollare il Katamari, farlo diventare il più grande possibile entro un tempo limite, e di conseguenza poi andrà a formare la stella successiva, le costellazioni successive, per poi mandarci avanti nei livelli. Il Katamari, che è l'elemento fondamentale del gioco, è stato studiato veramente bene, perché non è solamente una palla con una fisica di rollare e tutto quello che incontra tira su, altrimenti tireremo subito su anche il pavimento, ma ovviamente non si può fare, ed è stato studiato davvero molto bene, perché il Katamari usa sia le dimensioni degli oggetti che il peso, quindi è stato dato anche un peso ai vari elementi di gioco e anche la superficie sul quale sono gli oggetti nel momento in cui li rolliamo. Questi tre espedienti, queste tre variabili danno una profondità interessante al gioco, perché non è un rollare a caso dappertutto, ma ci dà delle regole ben specifica della fisica di gioco che ci dà il via, ci dà l'imbecco a quello che dobbiamo fare. Noi partiamo estremamente piccoli e gli ambienti di gioco sono in realtà molto estesi, ma noi partiamo, ad esempio, faccio un esempio, siamo all'interno di un salotto e lì cominciamo a tirare su le prime cose, i primi bottoni, gli spilli, e man mano diventiamo più grandi possiamo tirare su le carte, i piattini, e sempre più aumentiamo la nostra dimensione. Il gioco lo fa anche sapientemente, aumentando, dando una specie di fade, di effetto grafico, dove ci allargano un po' il Katamari senza in un certo senso che ce ne accorgiamo, e quindi possiamo poi, abbiamo la sensazione di effettivamente diventare sempre più grandi, e nei livelli più avanzati riusciremo anche a prendere persone, alberi, case, stati interi della terra proprio letteralmente, in quel caso sì, prendiamo proprio tutto il mondo, e ogni volta creeremo una stella di che il nostro padre, il re del cosmo, ci incaricherà di fare.
Questo gameplay è molto interessante, perché hai questo senso di scala, pur rimanendo sempre alla stessa grandezza tu, come telecamera, hai questo zoom sempre più grande. Molto bello, perché in questa maniera i vari schemi possono partire da dimensioni diverse con traguardi diversi, e il gameplay rimane tutto con due cloche, due stick che dobbiamo muovere contemporaneamente, quindi proprio l'idea di spingere questo Katamari muovendo tutte e due gli stick verso l'alto, farlo tornare indietro verso il basso, ruotarlo, e insomma tutte le combinazioni che vengono spiegate in pochissimi passaggi e sono molto molto intuitive. Possiamo anche fare delle accelerate improvvise smanettando un po' con il controller, poi successivamente verranno aggiunte insomma anche delle mosse aggiuntive per rendere il tutto ancora più bello e movimentato. Un aspetto interessante del gioco è proprio il nome, perché si chiama Katamari Damacy, o Damashi la versione giapponese originale, una unione di due parole molto particolari. Katamari, appunto questo oggetto magico, la palla da cui parte tutto, a cui tutto si attacca sopra, è letteralmente la parola agglomerato, clump, e quindi una maniera per descrivere, quasi a me viene in mente la palla di gomma che usavi per raccogliere le cose negli astucci, ad esempio, cioè una cosa molto simile. E poi Damacy o Damashi, che vuol dire spirito. Queste due parole, appunto spirito e agglomerato, sono un po' discordanti tra di loro, ma è un po' lo spirito magico. C'è però una ragione grafica, perché il kanji di entrambe le parole è molto simile, quindi graficamente rende molto bene accostare queste due parole una all'altra, ed è diventato poi iconica per tutto quanto il franchise, perché poi la parola Katamari ci sarà in tutta quanta la serie.
Ci tenevo a precisare un elemento fondamentale di gioco. Io vi ho spiegato il gameplay, dove noi portiamo avanti il Katamari per inglobare più gente possibile, più elementi possibili, ma, ed è la cosa bella di questo gioco, i vari schemi che andiamo a completare, a visitare, non sono statici. Gli oggetti non sono lì fermi che aspettano solo di essere rollati, insomma, nel Katamari. Il mondo di gioco, i vari schemi di gioco sono vivi, ci sono scene di vita quotidiana, come vi ho detto. Ad esempio, si inizia in un salotto, nel salotto ci sono persone che stanno facendo colazione, che stanno giocando a carte, tutto in questo stile molto cubettoso, proprio per accentuare ancora di più l'assurdità del gioco. E ci sono elementi ovviamente sparsi dappertutto, castelli di carta enormi, animali che girano, ovviamente molto assurdo, però c'è sempre qualcosa di movimento. Non solo noi ci muoviamo, scattiamo, rolliamo dappertutto, ma il mondo intorno a noi è vivo, è molto molto vibrante, e questo aggiunge ancora di più, in un certo senso, immersività, perché noi rincorriamo anche alcuni oggetti che scappano, ovviamente alcuni non potremmo raccoglierli fino a una certa grandezza e potremmo farli arrabbiare. Noi alcuni animali o alcune persone, se colpite alla grandezza sbagliata, ci correranno dietro, si arrabbieranno e ci faranno perdere anche alcuni pezzi del catamari che dovremmo quindi riorganizzare, rimpinguare con altri elementi. Tutto questo è anche solo dal punto di vista esplorativo, ed è inizialmente un peccato che nelle missioni principali non hai abbastanza tempo per guardare tutto quello che succede all'interno di ogni livello, di ogni mondo, però c'è la modalità Eternal Mode che viene sbloccata successivamente nel gioco, dove in realtà non hai tempo limite, quindi tu puoi perderti tranquillamente a rollare anche tutto, quindi se hai abbastanza pazienza puoi tirare sul catamari più grande possibile e andare a spulciarti ogni sezione, perché ci sono anche un sacco di dettagli che una volta diventati anche più grandi si perdono, perché non si può più ritornare alla dimensione originale, e quindi anche dal punto di vista di longevità andare a rigiocare gli stessi livelli cominciando anche da parti diverse aggiunge sempre di particolari in più all'esperienza di gioco.
Tra le varie scene che sono tratte proprio dalla cultura mi fa pensare come questo gioco sia uno di quelli della grande globalizzazione che c'è stata, perché è uno di quei giochi che è stato recepito molto bene all'estero, pur essendo un gioco che parla di Giappone, mostra la cultura giapponese, mostra la satira e anche il modo di fare umorismo molto giapponese. Ci sono delle scene in cui, che ne so, trovi dei sumoka messi uno sopra l'altro mentre stanno cercando di fare una piramide, sono lì completamente a caso, però sono belli da vedere e fa ridere lo stesso. Ci sono proprio le situazioni da mai dire banzai, come abbiamo detto precedentemente, e il tutto si unisce anche con la storia che viene raccontata tramite gli occhi della famiglia Hoshino, che è una famiglia appunto presente lì. Questo ci dà un po' l'elemento più terrestre rispetto all'elemento stellare con questa famiglia magica del cosmo. La famiglia Hoshino, dove il padre è un astronauta che doveva andare sulla Luna, ma la Luna è stata distrutta appunto dal re, e si ritroveranno poi rollati nel catamari che andrà a riformare la nuova Luna. Quindi bella come ci sia una conclusione felice per la famiglia, ma la felicità arriva in una maniera completamente diversa da quella che si erano pensate all'inizio. Tra le varie modalità, oltre all'Eternal Mode, c'è questa modalità competitiva, ma soprattutto una cosa che voglio sottolineare: i collezionabili, perché ci sono tantissimi oggetti da rollare di dimensioni diverse e alcuni di questi sono segreti. Ci sono di due tipi: uno sono quelli indossabili dal principe stesso, quindi ad esempio un extra come ad esempio indossare la fotocamera, un cappello diverso, eccetera eccetera, e un altro è quello dei cugini. Una cosa che diventerà un pilastro fondamentale della serie è quella che la famiglia dei cugini del principe si allargherà sempre di più, con anche gioia da parte di Namco stessa, perché può vendere merchandise di tutti i tipi.
In tutto lo scopo del gioco sono creare 9 stelle più la Luna, che è lo schema appunto che dà la fine della storia secondaria della famiglia Hoshino, creare 8 costellazioni, e poi ci sono 3 livelli extra in modalità Eternal, e poi si può creare la stella polare, la stella più grande in assoluto, proprio perché abbiamo abbastanza tempo per farlo. Quindi c'è una certa varietà di quello che possiamo creare o non creare, e il gioco ci dà anche degli obiettivi secondari, tra virgolette, nel senso che il re del cosmo ci dice: in questo caso hai raccolto una certa percentuale di oggetti, allora va più o meno bene, cosa che appunto verrà mantenuta anche nei giochi successivi e permetteranno di fare più punti. Ad esempio dirà: in questo caso questo pianeta lo sento molto pescioso, quindi più pesci rolli all'interno del catamari più sarò contento e ti darò premi, e serve proprio anche a sbloccare dei collezionabili nei giochi successivi, tutti molto colorati, molto diversi, con questa scelta dei collezionabili che sono solo 2 per livello, ma che poi ovviamente, come ha detto Ace, si espanderanno nei giochi successivi. È un gioco a tutto tondo, realmente proprio come il catamari, e ci tengo a fare giusto un piccolo accostamento: le cutscene della storia secondaria che intermezzano i vari livelli mi hanno ricordato poi nella storia, perché c'è questa famiglia che poi si accorge effettivamente che esiste questo principe e di quello che sta facendo, e poi in un certo senso dà quasi una mano, perché il fatto di ricreare la Luna, sono loro e la loro intera città che andrà proprio a diventarlo, mi ha ricordato un po' le cutscene all'interno del gameplay di Oendan, che ci sono i vari personaggi che si uniscono alla fine per l'obiettivo finale nella canzone finale. È una cosa molto giapponese, ovviamente, e anche Oendano è un gioco molto assurdo, molto creativo, e quindi ci tenevo a fare questo accostamento che secondo me ci sta a puntino.
La popolarità di questo gioco ci ha permesso anche di scoprire una piccola cosa. Infatti, cercando Katamari Damacy o Katamari semplicemente su Google, c'è la possibilità di giocare a un gioco direttamente sul browser, quindi potete cliccare sulla palla Katamari e arrollare quello che avete sullo schermo. Questa cosa è molto molto bella, perché proprio vi mettete a raccogliere le varie parole che compongono la vostra ricerca e cose del genere. È una modalità che ho visto fare da Google in pochissime occasioni. Molto spesso si cita StarCraft con la Zerg Rush. Questo è uno degli elementi che troviamo, appunto, che escono fuori dal videogioco e sono all'interno di un mondo totalmente diverso. È uno di quei videogiochi che veramente esce dagli schemi in tutto e per tutto, quindi sicuramente il suo posto nell'enciclopedia dei videogiochi ce l'ha, e come. E questo era Katamari Damacy, un gioco a cui io voglio dare 8 gatti cinesi, quelli che fanno così con la zampina, e mezzo su 10. È uno di quegli elementi di gioco che mi ricorderò sempre, perché veramente mi ha fatto scoprire tantissimi oggetti particolari della cultura giapponese e non solo. È un gioco sicuramente da apprezzare anche per la difficoltà tecnica di mettere così tanta roba a schermo e di nasconderla, però senza mostrare il dietro le quinte. È un gioco che sicuramente ha fatto la storia, Katamari Damacy, che io ho scoperto grazie agli altri. Mi sono rigiocato la versione reroll e devo dire che il feeling è quello, ecco, e quindi sicuramente merita tantissimo. Un pelino di meno per le versioni mobile, portable, eccetera eccetera, però comunque ci sono dei gran bei titoli. È un gioco fatto per rilassarsi, è un gioco fatto per ascoltare della buona musica, e noi dell'enciclopedia dei videogiochi, che facciamo un prodotto puramente audio, siamo contentissimi quando troviamo dei giochi che sono basati anche sull'audio e danno così tanta importanza alla parte sonora del videogioco. Quindi ha veramente tutto questo gioco da quel punto di vista lì, e sicuramente entra nella storia. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io amo Katamari Damacy e tutta la sua serie di videogiochi, ed è per questo che gli do 9 stelle e mezza luna su 10, come i 9 pianeti più la luna. Questo gioco l'ho amato, mi è stato consigliato da un amico che non smetterò mai di ringraziare abbastanza. Davvero è un gioco che mi ha accompagnato per degli anni molto intensi della mia vita, e mi ha saputo divertire e rilassare allo stesso tempo, con la sua idea fuori di testa, che quando si parla di qualcosa di creativo, di qualcosa creato al di fuori della scatola, di innovativo, mi attira sempre. Il fatto di averlo scoperto in tempo, perché ci ho giocato proprio nella versione PlayStation 2 di Wheel of Katamari, non me lo sono perso nel tempo, come purtroppo a volte mi capita nei giochi che trattiamo. Questo me lo sono proprio goduto dall'inizio, ed è una serie che mi sono portato dietro, mi porto dietro tuttora, come vi ho detto prima. È un gioco che la sua semplicità, ed è proprio quella, la sua semplicità all'interno del mondo di gioco, che ti fa passare delle ore, ti perdi nel mondo di Katamari a rollare tutto, andare a scoprire gli oggetti, anche solo il mondo di gioco, e star dietro anche solo i discorsi assurdi del re del cosmo, farlo arrabbiare anche apposta per vedere le sue varie reazioni. È un gioco che sulla carta in 10 minuti l'hai finito, in realtà davvero puoi esplorarlo in lungo e in largo per ore, quasi fosse un RPG, per fare il 100%, andarlo a raccogliere veramente tutto quanto. È un gioco che vi consiglio se non l'avete mai provato, e spero prima o poi di potervi costruire il mio Katamari personale. Infatti è una cosa che mi è rimasta, che c'è appunto questo amico che me l'ha consigliato, e perché avevo notato a casa sua questa cosa strana, questa palla colorata con delle protuberanze fuori che avevano dei magneti, quindi effettivamente avevo un Katamari in casa, quindi lui lo rollava, si prendeva sulle chiavi, le graffette e tutto quanto. L'idea mi aveva talmente incuriosito, e ovviamente mi aveva anche consigliato, che mi ha dato il via a quella scintilla di un gioco di cui mi sono veramente innamorato. E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove potete dirci la vostra. A questo punto la palla passa a voi e su quello che ne pensate di Katamari Damacy o degli altri episodi che avete ascoltato e che ascolterete dell'enciclopedia dei videogiochi, che vorreste ascoltare nell'enciclopedia dei videogiochi. Lì, assieme a tanti altri amici, non solo i mecenate, ma davvero siamo un gruppo veramente molto folto che ogni giorno discutiamo, parliamo di videogiochi, di offerte, di ragionamenti, di riflessioni. Cioè, qualsiasi tipo di spunto vogliate sviluppare, da noi potete farlo. Noi vi aspettiamo a braccia aperte e a orecchie spalancate.
E ovviamente, come al solito, enciclopediadevideogiochi.it per tutti quanti i link. Andate lì, fate un giro, vedete che ci sono tante cose e potete fare una di queste.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Esatto, ma ci fermiamo qua.